orgogliosi di due domande che attraverso in maniera potente il Vangelo che ho appena letto. Una domanda è di Giovanni Battista, una domanda è di Gesù. Domanda di Giovanni Battista: sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? È una pagina molto importante, perché descrive il Getsemani di Giovanni Battista, la sua crisi. È in carcere, e quando uno è in carcere non può guardare l'effimero, le cose piccole alle quali tante volte noi guardiamo, siamo costretti a guardare. E in carcere vede questo stile di Gesù, così diverso dai suoi sogni, dalle sue attese, e va in crisi. Forse la cosa va letta così. Giovanni Battista aspettava un Messia come giudice per fare finalmente chiarezza in questo mondo, in modo che il ladro sia chiamato ladro, l'onesto sia chiamato onesto, il buono sia veramente buono e il cattivo, il cattivo, il bianco sia bianco e il nero sia nero. Così fare chiarezza. Sono rimaste famose le sue frasi, ve le ripeto: già la scure è posta alla radice degli alberi. Ogni albero che non produce frutti buoni viene tagliato e gettato nel fuoco. E ancora, egli in mano al ventilabro pulirà la sua aria e raccoglierà il suo grano nel granaio. Perché Gesù non si comporta così, non condanna, ascolta, ha cura di tutti, cammina con tutti, perdona, propone, mangia con i peccatori, cerca la pecorella smarrita, è tutto diverso. Si prende cura di tutti. E Giovanni è scandalizzato perché, secondo lui, quelli che si comportano male vanno castigati e i buoni vanno premiati. Che cosa risponde Gesù a questa domanda di Giovanni Battista? Rispose loro: andate a riferire a Giovanni ciò che udite e vedete. I ciechi vi acquistano la vista, i zoppi camminano, i lebbrosi sono purificati, i sordi odono, i morti risuscitano, ai poveri è annunziato il Vangelo. È beato colui che non trova in me motivo di scandalo. Cosa dice Giovanni Battista? Raccontate a Giovanni i gesti di cura, di premura che io faccio verso gli altri. Raccontate questo, come mi comporto col prossimo, con la gente che mi sta attorno, facendogli capire che sono gesti di attenzione, di cura, di premura, di affetto, di compagnia, di speranza. E occorre non sottovalutare la frase che dice subito dopo: beato chi non trova in me motivi di scandalo. Cioè, Gesù capisce che la sua vita, il suo stile può spiazzare, può scandalizzare tante persone. Come quando vediamo giocare al pallone, magari, e c'è il rigore, uno tira di qui e il portiere va di là, resta spiazzato. E così Gesù dice: guardate che come Giovanni Battista è stato spiazzato, può capitare a ciascuno di voi. L'immagine di Dio che io do è veramente nuova. Notate che Giovanni Battista ha battezzato Gesù, l'ha visto, eppure va in crisi lo stesso. E ora forse vale la pena che ci pensiamo un attimo su questo dubbio di Giovanni Battista. Cioè, il dubbio ha a che fare con la vita. Non dimentichiamo che forse chi ha la mia età o chi è in quegli anni ci hanno educato in un modo molto diverso. Una volta dubitare era peccato. Uno dubitava che Cristo era risorto, l'Eucaristia, la Madonna Vergine. Uno che osava dire così passava per uno poco cristiano. Una persona che ha dei dubbi, come fai ad avere dei dubbi? Non sei cristiano. E invece, grazie a Dio, in questi ultimi anni abbiamo anche, grazie qua a Milano, al grande cardinale Carlo Maria Martini, abbiamo sdoganato questo tema. Cioè, avere il dubbio vuol dire serietà. Perché è proprio dell'uomo, della sua ragione, è avere dubbio, a mettere in discussione i luoghi comuni a tutti i livelli, a quello economico, a quello politico, a quello religioso. Quanti miti sono caduti, quanti luoghi comuni erano sbagliati, ripetuti a iosa continuamente. E quindi chiari, etichettati, la vita va o non verrebbe vista come quella della carta d'identità, capite? Invece ogni persona cambia, la vita è ricerca, è mettersi in discussione, occorre essere elastici nella mentalità. Io dico sempre che la testa è come il paracadute, se non funziona alla fine, se non è aperta, e così è ancora il dubbio. Abbiamo sdoganato totalmente questo tema e quindi occorre dubitare di tutto, questo è importante. E c'è una frase che mi ha molto colpito nel Vangelo secondo Matteo, è un romanzo di Smith, dice così: dubitare e credere sono la stessa cosa, solo l'indifferenza è atea. Cioè, è importante, è meglio amare e odiare che essere indifferenti, perché l'indifferenza svuota, allontana, ti mette in difficoltà, ti logora. Invece uno che odia può amare e uno che ama può odiare. Questa è la libertà, questo è il bello della vita, è il bello della diretta. Ecco, mi pare questo richiamo di Giovanni Battista, che addirittura ha battezzato Gesù e ha dei dubbi, sia una cosa importante, perché il Dio che si è fatto vedere, che si è manifestato in Gesù e che è Natale ancora in maniera profonda, e lo ricorderemo e celebreremo, è un Dio che ci ha sconvolto, che ci ha spiazzato. Tutti i parametri nostri sono saltati. L'Eterno si fa tempo, l'Infinito si fa piccolo, è una cosa che muore in croce, il suo trono è la croce, è un Dio che è una meraviglia. Dio che in un pezzo di pane, noi siamo qui alla domenica stupiti a guardare questo pezzo di pane e lo mangiamo e diciamo: Signore, cammina con me. Questa mi pare la prima riflessione. Sei tu colui che deve venire o dobbiamo aspettare un altro? Giovanni Battista diventa discepolo, accetta lo schema di Dio, accetta lo stile di Dio. E il cristiano, ciascuno di noi, viene ogni domenica a messa per ricapire lo stile di Dio, perché sennò la vita che facciamo, le idee che viviamo continuamente attorno a noi, ci danno un'altra immagine della potenza di Dio. Invece no, si legge il Vangelo per capire qual è il Dio dei cristiani di domenica in domenica. La seconda domanda che qui ho appuntato per me e per voi è la domanda di Gesù stavolta. Che cosa siete andati a vedere nel deserto? Com'è potente questo verbo, vedere, non dici ascoltare. E sì che Giovanni Battista è stato un profeta da favola, da sogno, ma dice vedere. Perché Giovanni Battista con il suo corpo, con la sua vita, diceva il suo messaggio. Anche i titoli con i quali, i nomi con cui era chiamato, erano chiarissimi. Precursore. Colui che corre prima, colui che viene prima per dire: guardate, il Messia è presente in mezzo a noi. Oppure testimone della luce, cioè non la luce, ma testimone della luce, amico dello sposo, non lo sposo, ma amico dello sposo. Tutta la sua vita, ecco, è relativa a Gesù, è per dire Gesù, per raccontare Gesù. E muore proprio in carcere, decapitato, tutti lo sappiamo. Ancora per dire fedeltà alla parola e fedeltà a Gesù. E allora confrontiamoci con Giovanni Battista. Noi siamo uomini e donne della parola e di parola. Mi spiego. Siamo uomini e donne della parola, vuol dire, ma questo Gesù, ne parliamo di questo Gesù. Siamo profeti. Ogni cristiano è un profeta, ma non capita quasi mai. Quando in casa parliamo di Gesù, parliamo del Vangelo, quando? Quando i nonni, i genitori portano avanti questa catena, e questa catena meravigliosa dell'annuncio, che c'è questa presenza di un Dio da favola, un Dio da sogno, un Dio che è un bambino Natale, che è un crocifisso a Pasqua, che è un pezzo di pane stamattina per noi. Ma raccontiamo il Vangelo, le parole che dice il Vangelo, sulla speranza, sul perdono, sul camminare insieme. Siamo profeti, ogni cristiano è chiamato a essere profeta. Dobbiamo tornare a parlare di Gesù nella vita normale, tutti i giorni, al momento opportuno, ma per altro. Ma non parliamo mai di Gesù, non siamo profeti, ma lui è il cuore della nostra fede e la speranza di ogni cristiano. Tornare a essere profeti, a parlare di Gesù. in casa e fuori casa. E poi, ultima cosa, a essere testimoni. Testimoni vuol dire far vedere con la vita, nei vari ambienti, che siamo cristiani, che abbiamo cose da dire, abbiamo cose da fare, siamo capaci di questi gesti di cura, di premura, di giustizia, di perdono, di compagnia, di speranza, che nel Vangelo si trovano, e noi siamo i discepoli appunto del Vangelo e di Gesù, nostro Maestro. Cerchiamo di vivere come Lui ci ha insegnato, ponendo come Lui questi gesti di cura, questi gesti di premura per tutti. E allora specialmente agli adulti presenti termino con questo racconto che spesso amo leggere perché fa molto bene a me, penso che possa far bene a ciascuno di voi. È un testo che vuole capire come saper offrire il dolore per amore. Questo è un punto decisivo dell'esperienza cristiana. Disse un'ostrica a una vicina, a un'ostrica vicina: ho veramente un grande dolore dentro di me, è qualcosa di pesante, di tondo, e sono stremata. Rispose l'altra ostrica con glorioso compiacimento: sia l'onde e i cieli al mare, io non ho dolore in me, sto bene e sono sana, sia dentro che fuori. Passava in quel momento un granchio e udì le due ostriche e disse a quella che stava bene ed era sana sia dentro che fuori: sì, tu stai bene e sei sana, ma il dolore che la tua vicina porta dentro di sé è una perla di straordinaria bellezza. Quando in un'ostrica entra un granello di sabbia, una pietruzza che la ferisce, l'ostrica non si mette a piangere, non strepita, non si dispera, ma giorno per giorno trasforma il suo dolore in una perla. Questo è il Vangelo di Gesù, questo è il mio augurio a ciascuno di voi in questa settimana di avvento, che appunto ci sia la gioia, l'orgoglio di essere cristiani, e quando c'è una difficoltà saper trasformare questo dolore in perla, cioè vuol dire una premura verso il prossimo ancora più grande e in un'esperienza forte di speranza, perché noi cristiani dobbiamo essere sempre più, il Papa continuamente lo ripete, gli uomini della compagnia e gli uomini e le donne della speranza. Questo è il mio augurio per ciascuno di voi.